la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, buongiorno, Chiara Abrilli in studio, la redazione pronta a partire con le interviste, gli approfondimenti per questa prima puntata, prima fascia mattutina informativa di Newsline. Vi daremo conto di quanto successo anche nel fine settimana dal punto di vista della cronaca, ma uno sguardo d'apertura al meteo con Valerio Capecchi dall'AMA quest'oggi, buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque oggi è una giornata con cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, direi che capiterà poco dal punto di vista meteo sulla Toscana, da segnalare le temperature minime in locale diminuzione con qualche gelata nei fondovalle dell'interno, soprattutto il Val d'Arno medio e superiore, quindi da Firenze ad Arezzo. Le temperature massime raggiungeranno e supereranno in molti casi 10-12 gradi. Per quanto riguarda il resto della settimana, domani e martedì invece è previsto un cielo nuvoloso, arriveranno le prime nubi alte stasera e in nottata. Domani si chiuderà abbastanza presto in mattinata il cielo e sono previste delle precipitazioni generalmente deboli. Anche mercoledì è una giornata con cielo molto nuvoloso ma precipitazioni più sparse, poi giovedì e venerdì graduali schiarite, soprattutto per venerdì i venti si fanno dal nord, quindi arriverà anche dell'aria relativamente più fredda.
Ecco, è una situazione quella che appunto si prospetta che si manterrà poi per il resto della settimana?
Appunto no, martedì e mercoledì cielo nuvoloso, giovedì e venerdì invece si va verso, torniamo su una situazione un po' più caratterizzata dall'alta pressione e con temperature che gradualmente si abbassano, perché nel fine settimana prossimo è possibile da confermare il transito di una perturbazione, porterà aria più fredda.
E dunque a due velocità, diciamo, in questa prima settimana di dicembre, ulteriori particolari nel collegamento di domattina. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo con voi.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare network.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Qual è la tua vittoria?
Quando riesco a dare il 100% fino all'ultimo respiro.
Quando mi accorgo di essere migliorato sia come atleta che come persona.
La risposta del pubblico.
Lo sport non è una gara.
Lo sport non è una gara.
SOS è il progetto di associazione Cocò Spazio Costanza ed Edwork per uno sport accessibile senza stereotipi, perché lo sport è un diritto, non è una gara. Scopri di più su spaziocostanza.it/SOS. SOS è realizzato nell'ambito del progetto The Care grazie al contributo di Action Ed, Fondazione Realizza il Cambiamento e Unione Europea.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
La comunicazione è efficace, usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
Alle 8 passate da 9 minuti, le principali notizie di oggi sui giornali e sull'home page del nostro sito controradio.it. Vi dicevamo dell'attesa per il nuovo bollettino nelle prossime ore sullo stato di salute di Bove dopo il malore in campo ieri nella partita poi sospesa tra Fiorentina e Inter. Bove la grande paura, l'apertura del Corriere Fiorentino, malore durante Fiorentina-Inter, shock in campo e sugli spalti, poi la corsa a Careggi, partita sospesa. Bove in arresto cardiaco, il Franchi sotto shock da Repubblica, davanti all'ospedale lo striscione dei tifosi e la fotonotizia che riprende proprio lo striscione sulla Nazione, tifiamo per Edoardo. Ma nelle scorse ore la cronaca ha visto anche a Campi Bisenzio la morte di un giovane lavoratore, un 22enne, nel capannone dell'Esse Lunga, la tragedia nella notte tra sabato e domenica. L'azienda, su richiesta dei sindacati, ha deciso la chiusura del magazzino fino alle 12 di oggi in solidarietà alla famiglia. Noi siamo in collegamento con Marco Conficoni, segretario Wiltux, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Conficoni, dal punto di vista degli accertamenti, delle indagini in corso da parte dei carabinieri, sembrerebbe un gesto volontario, ma sicuramente una tragedia che ha portato sgomento anche all'interno del mondo sindacale, della categoria e non solo. Avete appreso e dato come Will per primi la notizia e soprattutto la decisione importante sul fronte sindacale di solidarietà alla famiglia.
Beh, un gesto di un ragazzo di 22 anni lascia sempre sconvolti tutti, compresi i colleghi, e non ce l'aspettavamo. Era una persona solare da quello che ci descrivono, quindi veramente un fatto inaspettato. Abbiamo deciso subito di chiedere all'azienda di sensibilizzare in qualche maniera tutti i lavoratori e quindi fino a oggi a mezzogiorno i reparti del magazzino rimarranno chiusi e nei negozi faremo un minuto di solidarietà con un intervento straordinario in favore dell'azienda. Quindi ogni lavoratore, ogni lavoratrice che avrà la volontà e la possibilità donerà un quarto d'ora del proprio lavoro che l'azienda poi trasformerà in soldi per la famiglia. Ci sembra una cosa non solo dovuta, ma è il minimo in una situazione di questo genere, con delle condizioni che stiamo cercando ancora di monitorare bene.
Infatti ribadiamo, indagini in corso sulla dinamica. Che contesto è quello appunto del magazzino e-commerce di Esse Lunga, dove gran parte della merce viene movimentata dal brand di ipermercati?
Ma allora, in quel magazzino c'è, diciamo, il centro, il fulcro della lavorazione Esse Lunga a Firenze, ma in buona parte della Toscana, quindi c'è un numero importante di lavoratrici e di lavoratori e turni continuativi, quindi il magazzino lavora 24 ore su 24. Sino ad oggi non c'erano state grosse difficoltà e quindi non le stiamo monitorando via via le varie problematiche. A breve avevamo anche oltretutto iniziato un percorso con l'azienda per migliorare in qualche modo la qualità della vita all'interno del magazzino E ecco perché diciamo questa situazione stiamo cercando di verificare, di ricercare quali sono le condizioni che hanno portato questo ragazzo a una decisione così tragica proprio all'interno del magazzino.
Che tipo di situazione contrattuale aveva la vittima?
Ma come molti all'interno, in questo momento stava facendo un percorso a tempo determinato, ma l'obiettivo e il raggiungimento di molte lavoratrici e molti lavoratori, non solo in questo momento, è arrivato fortunatamente dopo molte trattative anche a tempi indeterminati, quindi questo era l'obiettivo suo e di altri ragazzi che sono lì all'interno, che prima della fine dell'anno in qualche caso e successivamente in altri intendiamo trasformare concretamente.
Grazie per queste riflessioni e questi aggiornamenti a Marco Conficoni della Wiltux.
Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie.
Just wanna be a better man to my baby. Give me all good love. I was laying with them Jezebels under perfume sheets. Got a golden smile, heart overflowing with kindness and love, but it wasn't enough. To get back to your heart, I'd swim the Mississippi River if you would give me another start, girl. All night long I was out to the morning, but baby you're tender.
Alle 8:16 entriamo in Buttiamola in Politica, la rubrica consueta del lunedì mattina con Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno.
Dice Tommaso, dice che un uccellino, che gennaio sarà il mese dell'annuncio del Gianni Bis, le cui quotazioni, leggiamo dalle pagine interne della Nazione dei giorni scorsi, salirebbero di settimana in settimana. Ti risulta?
Plausibile, ci sta. Del resto Gianni ha questa incredibile capacità di fare sempre buon viso a cattivo gioco, di non scomporsi mai troppo quando ha un rovescio, e questo è un grande insegnamento. Abbiamo visto anche di recente politici che, pure anche loro esperti, di fronte a situazioni che non li vedevano più tanto garantiti, andavano in confusione. Merdella è stato un caso, poi ora ha felicemente raggiunto lo scranno europeo, e anzi bene, perché è alla presidenza di una commissione importante. Però Gianni in questo dimostra di essere veramente d'un'altra pasta, forse anche d'un'altra generazione. D'altronde Gianni viene da un'antica militanza nel PSI, partito che ebbe un rovescio disastroso all'epoca di Mani Pulite. Lui è riuscito a mantenere non solo la sua integrità da un punto di vista mai toccato da vicende giudiziarie, ma insomma non era facile per chi veniva da quella storia. Io mi ricordo quando poi, per esempio, nel 2009, quando Renzi vinse le primarie, al comitato elettorale di Matteo Renzi la sera della vittoria delle primarie, il coro che si levò fu: a lavorare, il Gianni a lavorare. Il Gianni non fece una piega, non si scompose. Arrivarono le elezioni dell'anno successivo e lui fu campione di preferenze e presidente del Consiglio Comunale. Ti ricordi quando ci fu sempre con Renzi la vicenda in cui gli fu garantito un posto a Roma al Ministero dello Sport, sottosegretario, purché non si candidasse a sindaco proprio contro Nardelli? Anche lì gli disse male, non si scompose, non fece una piega, oggi è presidente della regione. Capisci che questa enorme abilità di non stare a lagnarsi troppo, non sottolineare mai i rovesci, ma semmai invece avere un occhio sempre ottimista, l'abbiamo visto anche di recente quando tutti gli davano conto, i sondaggi della CGIL, noi non lo vogliamo, diceva, ma comunque è andata meglio dell'altra volta.
Allora, allora, siccome tu mi chiami Renzi, io volevo, poi torniamo su Gianni, perché è stata una settimana un po' difficile, forse anche poco immediata nella comprensione per il pubblico. Parliamo del tentativo del Blitz per la manovrina definita così sull'IRPEF, bocciata, stoppata poi dal Partito Democratico. Esatto. Ma chiamavi Renzi. Sì, ebbene, Renzi nella sua newsletter annuncia l'appuntamento, si chiama Next, è già stato ribattezzato come una versione 2.0 della Leopolda, si terrà a gennaio, in cui si dice, insomma, riallineerà e ricalibrerà i suoni in casa Italia Viva in vista delle regionali. Già il nome Next richiama al futuro, ma anche all'ex, al passato. Come lo interpreti questo evento di gennaio?
Beh, lui ha sempre avuto questa esigenza di tenere le fila della propria gente, del proprio popolo, chiamiamolo come si voglia, perché ho i propri fedelissimi in alcuni casi, alcuni di questi effettivamente lo sono proprio dei fedelissimi, ma più in generale avere intanto da marcare il senso di una presenza, e questo è importante, e in questo oltretutto lui è molto bravo, perché al netto poi dell'evento in sé è anche la narrazione mediatica che ne viene fatta. Al massimo grado era ai tempi delle Leopolde, in cui lui era sindaco, ancora non si era realmente proiettato sulla scena nazionale, ma utilizzò proprio quelle Leopolde per intervenire nel dibattito nazionale e conquistare sempre più spazi, tanto poi da diventare presidente del Consiglio. Ora ha ben altra esigenza, l'esigenza di far presente la sua volontà di essere a tutto tondo parte di un'alleanza organica, che lui vorrebbe anche più sistemica, di centrosinistra, perché ha capito, dopo gli esperimenti di provare ad andare da soli, litigi con Calenda, i troppi galli nel pollaio di un centro piccolo piccolo, ad oggi la scelta pare essere quella appunto di andare in quella direzione, e sicuramente un evento come questo gli consente di intervenire in maniera forte e cercare di conquistare soprattutto spazio mediatico per la sua proposta.
Poi viene fatta, se non erro, nel 50° del suo compleanno, quindi sa di autocelebrativo anche un po',
Diciamo che l'ego non gli ha mai fatto difetto, ecco.
Allora, torniamo su Gianni. Dicevamo dell'IRPEF, cosa è successo? Perché forse appunto dal punto di vista del pubblico la proposta e il dietro front tutto nel giro di poche ore sulla riduzione dell'IRPEF non è proprio così emersa, ma politicamente ha avuto le sue ripercussioni all'interno del quadro, all'interno soprattutto del Partito Democratico in Giunta.
Beh sì, allora diciamo che l'idea di Gianni era di fare questo piccolo intervento per avere a disposizione dei soldi per ridurre le liste d'attesa di una sanità toscana che pure proprio in settimana è stata elogiata per essere una delle migliori, stando certi, no, i cosiddetti livelli su cui si parametrano i vari, le capacità di assistere i cittadini, ecco la Toscana insieme a Emilia Romagna e altre regioni, Lombardia, mi sembra Umbria, Piemonte anche, è tra le migliori che ci siano in Italia. E allora però l'idea era che il vulnus di questa pur buona performance della Toscana sta piuttosto nelle lunghe liste di attesa di una serie di esami, accertamenti e quant'altro. Lui aveva idea di ritoccare le addizionali IRPEF, che ora io guarda c'ho sotto mano per l'appunto, perché ho dovuto pagare ieri, io sono dovuto divenire come dire, a rateizzazione delle mie tasse che devo pagare, quindi ho ben presente quanto si paga di addizionale IRPEF, che è poca cosa oggettivamente. Lui aveva intenzione di ritoccarlo leggermente al rialzo per avere a disposizione qualche 5 milioni, credo, per intervenire proprio per la riduzione delle liste d'attesa della sanità. E giustamente da un certo punto di vista il partito gli ha messo uno stop, proprio perché andare a fare questo tipo di interventi con delle elezioni che non sono lontane avrebbe potuto essere, diciamo, non una mossa brillante. Gianni ha fatto piuttosto in tempo a riallinearsi, mi pare di capire. Diciamo, non avrei visto né un dramma nel ritoccare un pochino le addizionali IRPEF, perché davvero veramente tabella modello unico di pagamento delle tasse sott'occhio, si sarebbe trattato di poca cosa in termini assoluti, avrebbe avuto invece, se utilizzate per una cosa come ridurre le liste d'attesa, tutto sommato sarebbe stata anche sensata. Capisco il partito che preferisce, come dire, coprirsi da eventuali possibili attacchi. Ah, avete alzato le tasse in un periodo in cui forse è meglio stare riparati. Tutto
sempre, ecco, sempre rimanendo all'interno del Consiglio, dove approderà a gennaio la manovra, il bilancio della regione, si parla già del conto alla rovescia rispetto a possibili deroghe per gli assessori in vista delle regionali, la conta dei nomi, insomma, dei consiglieri regionali uscenti a tetto di mandato in vista della 12ª legislatura, un tema che non appassiona ancora, possiamo dire, il pubblico. Sicuramente, insomma, la squadra in vista delle regionali e i possibili candidati e soprattutto i requisiti per poterlo essere, sì.
No, è brava, esatto, non appassiona il pubblico, anche giustamente, però sono, per esempio, anche lì sono quelle robe che sicuramente ti pongono delle questioni, perché appunto una comunità politica è fatta anche di relazioni, di relazioni umane, poi però si pesano anche delle questioni che sono esattamente politiche. A volte la politica è fatta anche di consenso consolidato, anche un po' di gioco di ricatti e controricatti. Finché rimane nella sfera del palazzo, si tratta dell'abilità di riuscire a evitare che tutto questo sfoci poi in polemiche, in danni e quant'altro, ma anche evitare di far sì che la regione si trasformi, dico, nella parte, diciamo, burocratico-amministrativa, che è tanta parte poi della regione, in un compensatorio per tutti quelli che vengono scontentati dalla possibilità magari di correre da un punto di vista elettorale. Ecco, perché poi purtroppo, diciamo così, che l'abitudine è un po' questa: quasi mai chi viene escluso dalla corsa, quella elettorale, o dalla scelta per un'eventuale nomina in giunta, rimane del tutto scontento, perché poi i modi per compensare, anche a te non ti facciamo correre, ma ti diamo cosa? Un posto particolare,
che
in
è un po' quello che genera disaffezione da parte dell'elettorato.
Bravo. Bravissima, perché poi è quella la cosa vera, perché io, se il gioco della politica fosse, a volte non tutti possono correre, qualcuno rimane scontento, poi però quello scontento torna a fare il proprio lavoro o, come dire, si occupa di affari che del tutto privati sono e rimangono, a me va benissimo. È quando l'idea, che purtroppo è piuttosto inveterata, che siccome non lo si è fatto correre bisogna sistemarlo da qualche parte, visto che poi va a carico della collettività e non sempre per ragioni che hanno a che fare col merito ma con ben altro, lì è dove purtroppo siamo a parlare di cose che tutti conosciamo e che fanno veramente disaffezionare, oppure anche un po' incavolare, quando si parla di queste cose.
E allora fermiamoci qui per questa settimana, vedremo cosa ci riserveranno i prossimi giorni, così da commentarle insieme. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, buona giornata.
Buona giornata, ciao Chiara.
Time's up, it's a clarion call. The zero out.
8:28, leggiamo dal televideo. Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Francia hanno chiesto una de-escalation in Siria, hanno lanciato un appello per la protezione dei civili e delle infrastrutture. Ne sapremo di più tra poco nel GR di Popolare Network, quando daremo la linea a Milano, e poi torneremo in studio per la rubrica delle 8:40 del lunedì mattina. Andiamo nella Piana, notizie dalla Piana, parleremo insieme al direttore di pianonotizie.it Pier Francesco Onesti della morte sul lavoro, il giovane quanto accaduto nel magazzino dell'S Lunga di Campi Bisenzio, ma avremo aggiornamenti anche sulla tranvia Piagge Campi, perché siamo in attesa della conferenza dei servizi promossa per domani. E poi mi dice Onesti che ci sono dei dossi della discordia così definiti a Signa, aggiornamenti anche sulla vicenda della salmonella, insomma molte notizie anche dalla Piana. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network, rimanete su Controradio.
Sono le 8:32, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Al Cairo si apre oggi una conferenza internazionale su Gaza organizzata da Egitto e Nazioni Unite. L'obiettivo è aumentare l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia e garantire la distribuzione di cibo e medicinali, anche sostenendo il ruolo dell'UNRWA che Israele ha messo al bando nel suo territorio. Proprio ieri l'Agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi aveva annunciato la sospensione delle spedizioni attraverso il valico di Kerem Abu Salem tra Israele e Gaza dopo gli ultimi attacchi subiti dai convogli di aiuti. Intanto nella notte l'aviazione israeliana è tornata a bombardare la striscia, colpiti i campi profughi di Jabalia, Beit Laia, Nuseirat e Khan Yunis, almeno 10 le vittime accertate finora.
Il già complesso scenario medio orientale si aggrava a causa del riaccendersi dei conflitti in Siria, con tensioni mai risolte che sono nuovamente scoppiate dopo l'offensiva lanciata da una coalizione di miliziani jihadisti sulla città settentrionale di Aleppo giovedì scorso. Ieri aerei russi e siriani hanno lanciato un'operazione congiunta bombardando la città, colpendo anche altri obiettivi legati ai ribelli. Cresce la preoccupazione internazionale. In una dichiarazione congiunta, Stati Uniti, Francia, Germania e Gran Bretagna hanno chiesto una de-escalation e la protezione dei civili. Oltre 400 le vittime stimate in 4 giorni, 15.000 già gli sfollati.
In Georgia, quarta notte consecutiva di proteste e scontri con la polizia, con gli agenti che hanno aperto gli idranti contro i manifestanti all'esterno del Parlamento di Tbilisi, e dimostranti che hanno risposto lanciando fuochi d'artificio contro l'edificio, proteste anche in altre città del paese. I manifestanti hanno risposto all'appello della presidente europeista Salomé Zurabishvili, che ha escluso di dimettersi fino a nuove elezioni parlamentari dopo quelle contestatissime del 26 ottobre che hanno visto la vittoria del partito pro-russo al potere, Sogno Georgiano.
L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha lasciato. Il manager ha presentato ieri sera le sue dimissioni, accettate all'unanimità, viene riferito dal consiglio di amministrazione. Tavares avrebbe dovuto restare in carica fino al 2026, ma i pessimi risultati delle vendite, unite a una mancanza di consonanza sulle strategie con la proprietà, avevano già fatto presagire che a quella data non sarebbe arrivato. Già nei mesi scorsi si era parlato di un'uscita primavera che non si era poi concretizzata per via della mancanza di un accordo sulla sua buona uscita, accordo che sarebbe a questo punto stato raggiunto.
Il caso di Rami El Gamal, ci sarebbero due testimoni oculari nelle fasi finali dell'inseguimento da parte della pattuglia dei carabinieri e poi dell'incidente che una settimana fa a Milano al Corvetto ha portato alla morte del ragazzo. La trasmissione televisiva Le Iene ha intervistato questi due ragazzi, le loro testimonianze sono andate in onda ieri sera. I due, che non conoscevano Rami, hanno dichiarato di avere visto l'auto dei carabinieri speronare il motorino dei ragazzi. Due testimoni hanno poi dichiarato anche di avere fatto molti video di quei momenti, video che però i carabinieri li avrebbero costretti, secondo questa testimonianza, a cancellare. Otto e 36 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9.30. Buon ascolto.
Invece dei calzini antiscivolo, regala un panettone fatto per bene di Emergency e dai un aiuto concreto alle vittime di guerra e povertà. Lo trovi nelle piazze d'Italia dal 5 all'8 dicembre. Scopri dove su emergency.it/panettone.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code di un chilometro per incidente tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, sempre verso il capoluogo, code a tratti per traffico tra Pistoia e il bivio con la 1 e per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In FIPD code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta coda in uscita a Santa Croce. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea tra Bivio Valdarno Sud e Bivio Valdarno Nord. I treni sulla linea Firenze Chiusi Roma potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze possibili disagi per incidente segnalato su Viale Europa. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
A Natale, libri per te. A Peccioli dal 6 all'8 dicembre uno speciale Temporary Store in cui acquistare i libri risparmiando fino al 50%. Ma non finisce qui. Da giovedì 5 dicembre presentazioni e incontri ad ingresso gratuito a cura di Luca Sofri con tanti ospiti. Fabio Volo, Cristina Comencini e Viola Ardone, Stefano Nazzi e Francesco Costa, Claudio Bisio, Antonio Oscurati, Chiara Tagliaferri e Diego Passoni, Stefano Tacconi, Vanessa Roghi e tanti altri. Tutte le info su fondarte.peccioli.net.
Sabato 7 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana. Oltre i muri, comunità resistenti, centinaia di eventi tra concerti, DJ set, spettacoli teatrali, talks, incontri, cene sociali, presentazioni di libri e mostre. Sabato 7 dicembre cerca il circolo e l'evento più vicino a te sul sito arcitoscana.it e sui social di Arci Toscana e vivi la tua Notte Rossa.
Contro Radio.
Le 8 e 39 minuti, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per aprire la nostra rubrica settimanale Dalla Piana, notizie dalla Piana, con il direttore e il collega di pianonotizie.it, Pierfrancesco Nesti. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori.
Buongiorno Pierfrancesco, ben trovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie.
Ci sono diverse questioni che riguardano la Piana, però se veramente doveroso partire cercando di capire su questa la morte sul lavoro all'Esse Lunga di Campi Bisenzio. Che ne pensi, che ne sappiamo?
È stata sicuramente una domenica, quella di ieri, segnata da questo lutto. Un ragazzo di 24 anni che è morto, la dinamica ancora è da verificare, diciamo così. Già da ieri mattina c'era stato un bel fra virgolette chiaramente tam-tam sull'accaduto. Poi nel pomeriggio la nota unitaria dei sindacati delle organizzazioni sindacali, appunto, avevano chiesto all'azienda di chiudere il magazzino Commerce dove lavorava questo ragazzo. Al di là della tragedia in se stessa, che sicuramente merita la massima attenzione, e anche questo la riprova che nella Piana quello del lavoro è un settore che deve essere, come si dice di solito, attenzionato un po' per le crisi, un po' per le condizioni, cioè, è un settore tutto da tenere sotto controllo, secondo me, nei comuni della Piana, in particolare quelli dove ci sono più industrie e dove la produzione è sempre continua.
In ogni caso, come dire, bisognerà fare degli approfondimenti per capire perché questa persona è deceduta, insomma.
Assolutamente.
E infatti ne parlavamo con Wiltux, c'è da fare, sì, tutta una serie di verifiche nel contesto di una situazione, quella proprio del magazzino Esse Lunga, dove erano in corso anche delle trattative per un miglioramento delle condizioni lavorative.
Esatto. Io sinceramente, finché non ci sono ulteriori elementi, diciamo, di indagini, provenienti dalle indagini, è difficile sbilanciarsi. Quel che è certo è lo sciopero di oggi di 15 minuti in tutti i negozi della provincia di Firenze, però senza astenersi dal lavoro, perché i dipendenti Esse Lunga hanno chiesto all'azienda di devolvere il corrispettivo dello sciopero alla famiglia del lavoratore.
Gesto importantissimo e comunicato quasi nell'immediatezza della notizia di cronaca che stava arrivando, quindi sottolineiamo davvero questa mobilitazione in solidarietà alla famiglia del giovane. Pierfrancesco, veniamo ad un tema di cui sicuramente parleremo forse più la prossima settimana, perché ne vedremo gli esiti, però c'è un punto oggi sulla Nazione di Firenze che ha a che fare con la tranvia Piaggio e Campi, perché per domani è attesa la conferenza dei servizi in uno scenario davvero ancora di incertezza, molta incertezza e anche molta preoccupazione dei residenti della zona dei Campi.
No, anche perché non dimentichiamo, il 2026 è il termine ultimo per riuscire ad avere, cioè entro il quale dovranno essere conclusi i lavori per avere i fondi del PNRR. La situazione si fa sempre più ingarbugliata, dicevi giustamente te, domani c'è la conferenza dei servizi, la precedente che c'è stata, mi pare una decina di giorni fa, non ha portato a niente. La speranza è quella che da domani si inizi un po' a squarciare il velo di questa nebbia che avvolge il tracciato della tranvia, che dalle Piagge dovrà arrivare a Campi. Si ritorna lì, c'è sempre l'ipotesi del tragitto da Piazza Aldo Moro, l'ipotesi del tragitto del percorso, scusate, da via San Giusto, però vanno avanti queste due vicende parallele. Ricordiamo via San Giusto, la variante che vorrebbe portare a compimento l'amministrazione comunale, però non si arriva mai a niente di concreto. Ora, domani, devo essere sincero, questa conferenza dei servizi sembrava che ci fosse stata nei giorni scorsi, ieri è venuto fuori, ci sarà domani. Cioè, c'è tutta una serie di perplessità sulla vicenda che non si riesce a mettere bene a fuoco.
Probabilmente perché far passare il tram in quella località è veramente un azzardo, diciamo, per cui forse un'altra soluzione va trovata.
Assolutamente. Non dimentichiamo che il passaggio della tranvia per arrivare in centro a Campi nella zona di Villa Lucellai, è tutto collegato all'intervento di riqualificazione della zona con fondi PNRR, quindi le cose vanno di pari passo.
E c'è poi tutta la questione dei costi, no? Si parla davvero di una lievitazione, una, in particolar modo rispetto a una variante.
Sì, perché poi da quel non è che mi pare di aver capito che questi costi poi dovrebbe accollarseli il comune di Campi, se non sbaglio, che non so se sia felice di accollarseli.
E poi se non sbaglio, Pier Francesco, c'è già un parere negativo della regione rispetto a questa variante.
Sì, e poi ho letto anche qualcosa di ARPAT che mi pare si sia pronunciata anch'essa in maniera non molto convincente sulla possibilità della variante da via di San Giusto.
Infatti questo è prevedibile, perché si tratta di una via molto molto stretta. Abbiamo trasmesso in diretta qualche settimana fa proprio di lì, vedendo con i nostri occhi che il tram passa dalle camere da letto,
diciamo. Sì, e posso anticipare che i cittadini ci sentiremo domattina alle 8:15 in collegamento. Dicevi, Pier Francesco?
Fatemi aggiungere una cosa: via San Giusto è una delle due strade che, diciamo, dalla periferia di Campi porta verso il centro, quindi certo, si andrebbe a precludere un'opportunità importante per chi deve passare di lì per andare o tornare dal centro di Campi.
È chiaro. Tre flash brevi, Pier Francesco, se sei d'accordo. Lecore, Sant'Angelo a Lecore, ora arrivano anche a Signa nuovi dossi artificiali che stanno molto facendo discutere.
È una delle polemiche del momento nel comune di Signa. C'è questo gruppo di cittadini che vive fra Lecore e Sant'Angelo a Lecore, che è molto attiva sulla questione dei dossi, ritiene che non siano in regola, che possano arrecare tra virgolette danni. Chi magari ha problemi di salute legati alla schiena è costretto a passare di lì, eccetera. Dall'altra invece c'è la polizia municipale che sostiene che tutto è in regola e che anche le misure dei dossi, appunto, sono a posto. Nei giorni scorsi l'assessore Chiavetta ha annunciato che ne saranno installati altri, ha detto testualmente: quella della sicurezza non è un compromesso. C'è una raccolta di firme, i cittadini si sono detti addirittura pronti a fare un esposto in procura. Vediamo come andrà a finire questa vicenda.
Tema caldo invece a Sesto Fiorentino, e non solo, con aggiornamenti sulla vicenda della salmonella. Si parla addirittura di scintilla in commissione e i numeri sono sempre al centro, i numeri dei casi, no, che sarebbero stati accertati, segnalati. Qual è la dinamica al momento?
No, mi sembra, prima dicevamo della tranvia, di questo velo di nebbia, di queste incertezze, mi pare anche sulla vicenda della salmonellosi si vada di pari passo. Nei giorni scorsi c'è stata la commissione in comune a Sesto, successivamente il capogruppo della Lega Brunori ha parlato di scarica barile. Mi pare una vicenda anche questa e non si riesca a venirne a capo. Quanti mesi sono ormai? Quasi tre che è venuta fuori?
Due e mezzo?
È dal 21 settembre, quindi...
Perfetto, quasi tre mesi. E dopo quasi tre mesi non avere ancora contezza dei numeri, non avere ancora contezza non è venuto fuori che sarebbe questo batterio proveniente dai pomodorini della Sicilia. Ma insomma, mi sembra che anche qui ci sia da fare chiarezza e da farla alla svelta, insomma.
Pier Francesco, una flash però su una notizia positiva, perché ad un anno e passa dall'alluvione parliamo dell'asilo, l'asilo nido di Campi, che riapre.
Sì, sabato pomeriggio, nel giorno della festa della Toscana, con il presidente Gianni, è stato finalmente riaperto l'asilo Agnoletti, che era rimasto chiuso dall'alluvione, soprattutto per lo sversamento del gasolio di una cisterna nel giardino e in parte dei locali. È stato completamente ristrutturato, arredi nuovi. È un passo importante. Il sindaco l'ha definita la fine di un incubo, la riapertura di questo asilo. L'assessore ai lavori pubblici, ieri mattina ci siamo scritti per commentare la notizia, mi ha detto: ho passato gli ultimi quattro mesi tutti dentro l'asilo, in pratica, perché tutto fosse a posto. Quindi anche questo gli fa capire che impegno ci sia stato da parte dell'amministrazione per tornare alla normalità. C'erano tante famiglie con i bambini alla riapertura, speriamo davvero che sia un segnale di positività e di speranza per il futuro.
Sì, anche in termini di servizi per il territorio, che sono sempre sinonimo di una vicinanza reale alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Ricordiamo ancora la questione del centro di salute mentale, di cui attendiamo insomma risposte infatti. Anche da parte dell'amministrazione. Esatto.
Grazie per Francesco Nesti, il direttore di pianonotizie.it. Ci sentiamo lunedì prossimo. Buona giornata a te.
Buona giornata, buon lavoro.
E 51 minuti ci occupiamo di una vicenda che abbiamo voluto intitolare Staino oltre ogni irragionevole dubbio, perché insomma c'è una sorta di strumentalizzazione politica, come la vogliamo chiamare, Raffaele, per quello che sta succedendo nel territorio di Scandicci?
Poco più di un anno fa ci ha lasciato Sergio Staino, scandicese per eccellenza, che non solo, come dire, ha fatto per tanti anni di Scandicci, di San Martino alla Palma la sua residenza, ma con il territorio, con mille iniziative, ha mantenuto un legame strettissimo, fortissimo. Il comune di Scandicci ha acquistato dei bozzetti, tra le altre cose ricordiamo che il 14 sarà inaugurata una mostra, il centro di tutto questo è il Castello dell'Acciaiolo, non casualmente inaugurazione il 14 di una mostra legata e dedicata a Sergio Staino, a Bobo, poi ci sarà una statua, insomma molte iniziative per non lasciare cadere nel dimenticatoio una figura che a Scandicci ha dato tanto, la sindaca Claudia Sereni. Buongiorno sindaca.
Buongiorno. A tutti e tutte.
Poi parliamo
Buongiorno.
Delle polemiche, perché l'opposizione fa l'opposizione, diciamo così, poi lei ci dirà come e perché, però partiamo dall'impegno del comune sulla memoria di Staino.
Certo, è bellissima questo titolo che avete dato, Staino, oltre un irragionevole dubbio, lo sottoscrivo, magari lo faremo anche nostro. E chiaramente noi abbiamo in questo momento una grande responsabilità, ma anche un orgoglio forte che anima tutta l'amministrazione nel tenere alta e valorizzare, anzi portare anche dove non è arrivato, ad esempio tra i giovani, i giovanissimi, la memoria, le opere, la filosofia, lo spirito di vita, ecco, di Sergio Staino, un uomo che ha fatto tanto per la cultura nel nostro paese, ma che ha fatto anche tantissimo per Scandicci. lui aveva questo grande dono di tenere insieme l'alto e il basso, di essere locale, globale, di portare le grandi vicende del mondo in un dialogo fra padre e figli. Quindi era un maestro la cui memoria non è banale da interpretare e promuovere, ma noi davvero ce la metteremo tutta, andando anche oltre a tanti stereotipi che purtroppo a volte ci inchiodano anche nel pensiero, no? Quindi con questo spirito abbiamo siamo partiti da questo acquisto di queste tre opere. Tra l'altro un acquisto voluto anche da Sandro Fallani. Le opere erano state scelte durante i suoi ultimi mesi di governo. Sono tre opere bellissime che parlano di noi. Parlano di noi perché una è una copertina straordinaria che Sergio fa a New York, inviato dall'Unità per fare un reportage a Stella Strisce, e lui si fa questa bellissima copertina di un Bobo super orgoglioso che con i grattacieli alle spalle ha questa grande maglietta I Love Scandicci, no? Quindi per noi è la rappresentazione di come comunque tu puoi andare nei posti più lontani e più moderni, ma il cuore batte sempre a Scandicci, batte sempre dove hai le radici. Quindi, e poi un'opera che è stata dedicata alla sindaca Pieralli, e una striscia bellissima dell'Unità dove si parla di diritti civili, di pari opportunità. Il padre Bobo con i due bambini guarda questo cielo e gli indica la stella dei diritti civili, e i bambini dicono che questa invece è la stella contro la fame nel mondo, e vedono questo cielo dove queste stelle sono molto deboli, ma ci sono e sono accese. E questo per noi rappresenta davvero lo spirito di Sergio, dove trovava, lui vedeva sempre la via d'uscita dai momenti più duri, che fossero politici o anche di tensioni globali o di altra natura.
Sì,
quindi
infatti,
noi ci siamo arricchiti grazie a questo acquisto, ben oltre il valore economico. In più questa è soltanto l'inizio di un percorso che vuole appunto portare fisicamente anche nel nostro territorio un luogo, vuole aprire, accendere un luogo che sarà per noi il Castello dell'Acciaiuolo, dove fisicamente far arrivare l'archivio, che in questo momento il progetto di archivio è un progetto digitale.
Certo.
E ci piacerebbe, insieme a Lucca Comics, che è anche un elemento per rendere pop la cultura di Sergio, avvicinarla ai giovani e iniziare un percorso che potrebbe, noi ci auguriamo, portare a una scuola di satira, a una scuola di fumetto, qualcosa del genere, passando da questa mostra che noi però vorremmo chiamare performance, perché sarà un'installazione, diciamo,
sì.
Sarà un primo momento dal 14 di dicembre.
Quando Stanio raccontava degli anni passati ai tempi di tango e delle scene a Roma con Massimo Troisi, con i personaggi più straordinari, e l'ebbrezza di quell'ambiente, di quel fermento, diceva sempre, a un certo punto capì che la vita vera era Scandicci. Questo a memoria del legame fortissimo con la città. L'opposizione fa l'opposizione, dice che le opere ve le dovevano regalare, che non sono opportune, ce n'è di più belle. Che dice di questo lei?
Ma dico che comunque siamo sempre lì, siamo sempre a considerare la cultura un accessorio più o meno bello, che magari deve essere appunto anche gratuito, e purtroppo è una mentalità su cui a Scandicci l'opposizione si scontrerà, perché io l'ho detto, l'ho ribadito, siamo solo all'inizio. In realtà noi consideriamo la cultura un elemento, un motore di cambiamento, un generatore di opportunità, di benessere, noi abbiamo richiesta da parte delle persone di vivere il territorio, quindi quale altro tema, quale altro settore più di questo può generare questa vitalità? E poi purtroppo per loro credo abbiano completamente sbagliato anche il personaggio, perché con la l'ironia, la potenza anche di attivazione che Sergio ha di reazioni, di contenuti, questa è una lotta veramente che non porta da nessuna allora, parte.
Proprio per questo abbiamo voluto chiarire, no, definitivamente, sì, con tutto il quadro di questo percorso, di questo viaggio, di cui non manchiamo di ricordare, come diceva Sindaca, l'inaugurazione della performance della mostra realizzata da Luca Crea, 14 dicembre, ore 15:30 al Castello dell'Acciaiolo. Grazie alla Sindaca Serini per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio? Radio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico.
Popolare
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Puoi iscriverti sul sito www.controradioclub.it oppure in radio in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio, e puoi approfittare per acquistare i gadget con il logo e il fantastico panettone di Controradio. Bei regali per Natale.
Controradio.
passate da 4 minuti, diamo subito un'informazione di servizio che ci arriva da un ascoltatore, un'ascoltatrice, un ascoltatore che ci ha scritto al 342-8104-111. Porta al Prato, Viale Fratelli Rosselli a Firenze completamente bloccato, proprio fermi almeno da 20 minuti, forse ancora di più, sarebbero passate anche delle ambulanze. Non sappiamo la causa di questo congestionamento che di per sé come fascia oraria e zona è abbastanza consueto, però ci pare più problematico del solito intorno a Ponte alla Vittoria.
Adesso torniamo su una notizia abbastanza oscura, perché che cosa sta accadendo in questi mesi? Sta accadendo che i parenti delle vittime degli eccidi nazifascisti del 44 stanno presentando delle cause e le stanno vincendo tutte, però non stanno vedendo una lira, per essere molto sintetici. L'ultimo caso è l'eccidio di Marradi, stiamo parlando di una rappresaglia, 44 persone uccise dai nazisti nel 44 a Crespino sul Lamone, tra cui anche il parroco. È arrivata la sentenza, i parenti hanno vinto, però succede quello che abbiamo già visto succedere. Stiamo parlando di un fondo ristori istituito dal governo Draghi. Però che cosa succede? Ricordiamo che la vicenda dell'eccidio di Marradi è stata seguita dall'avvocato Cremona, però ci interessa sentire l'avvocata Vittoria Iun, proprio perché ha seguito altri casi del genere, ha una visione d'insieme, c'entra l'avvocatura dello Stato che è un organo che risponde al governo, e c'entrano soprattutto questi ritardi, chiamiamoli, speriamo che siano ritardi e basta nei pagamenti. Buongiorno Vittoria Iun, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
È corretto il riassunto che ho fatto? Cioè si vincono le cause ma poi si inceppa il meccanismo?
Sì, purtroppo è correttissimo, vorrei dire di no. Il meccanismo è complicato. Per accedere a questo fondo servono le cause civili, quindi iniziate comunque nel 2022, con l'istituzione di questo fondo, oppure coloro che ai tempi dell'armadio della vergogna hanno delle sentenze dove erano state riconosciute parte civile e accedono al fondo. Il fondo però è bloccato, ora sembra in realtà un order vero si stia un po' sbloccando, però se così fosse i primi pagamenti che stanno iniziando ad arrivare sono di agosto-settembre 2023. Consideriamo che la legge ci darebbe 6 mesi per ottenere una risposta e il pagamento, quindi io faccio la domanda a settembre 2023, non devo avere la risposta a novembre-dicembre 2024, ma ce la dovevo avere a marzo 2024, giusto per dare un'idea di tempistiche. Quindi purtroppo ci sono persone molto anziane, la maggior parte, che aspettano giustizia da 80 anni e questa giustizia ancora tarda ad arrivare. Io parlo per alcuni dei miei clienti, sono molto demoralizzati, scoraggiati. È chiaro che una sentenza fa piacere, ma non è sufficiente. In questo caso non è sufficiente.
L'Italia vuole tenere fuori la Germania da questo discorso per motivi politico-diplomatici, cosa non semplicissima visto gli autori delle stragi, diciamo così, da una parte, e dall'altra parte io prima facevo riferimento a questo ruolo importante che sta giocando, importante in senso negativo, che sta giocando l'avvocatura dello Stato. Ce li spiega questi due aspetti?
Sì, assolutamente sì. Tutto nasce appunto, come precedentemente detto, da problematiche diplomatiche tra Italia e Germania e la necessità, diciamo, di mettere un po' in ordine questi rapporti. Nel momento in cui si aprono i giudizi è chiaro che io non posso non coinvolgere la Germania, perché sono i nazisti che hanno commesso il fatto, c'è poco da fare. Poi potremmo aprire l'ampio dibattito su quello che è stato fatto anche dai fascisti negli stessi anni e alcune volte in combutta, però è un altro discorso. Qui sono i nazisti che nel 44, in particolar modo perché è stato l'anno terribile per la Toscana per quanto riguarda gli eccidi, sì, e gli internati militari, perché ci sono anche loro, hanno fatto lo schifo, si può dire? Ecco. Dal punto di vista quindi tecnico, noi ci ritroviamo in giudizio con la Germania che non si presenta, che dice delega tutto all'Italia, e io mi ritrovo l'avvocatura di Stato. Ad onor del vero, il dialogo e la collaborazione con l'avvocatura di Stato in Toscana possiamo dire che è buono, seppur comunque questo mi rallenta tantissimo. Quindi si torna al discorso di prima: una persona di 90 anni che è a 80 anni che aspetta giustizia, e anche un mese può essere prezioso, capito? Quindi è chiaro che se ho il nipote è diverso rispetto al fatto che se ho il figlio che gli hanno ucciso la mamma davanti, sono due situazioni completamente diverse. Ci sono però situazioni fuori dalla Toscana dove proprio l'avvocatura di Stato si mette come se fosse l'avvocato del nazista. Io avvocato e i miei assistiti percepiamo di avere davanti l'avvocato del nazista, non l'avvocato dell'Italia, che comunque fa una difesa blanda perché comunque tu accedi al fondo istituito dall'Italia. E questo è molto brutto, perché vivi due volte, no? In ambito penalistico sarebbe da definire una vittimizzazione secondaria, ma non siamo tanto lontani, mio parere.
No, infatti, mi perdoni la domanda tecnica, quasi da esame, diciamo così, di l'avvocatura dello Stato risponde al governo?
L'avvocatura dello Stato sì, risponde al governo e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sempre governo è. Si costituisce in giudizio quindi alcune volte in rappresentanza della Presidenza del Consiglio, in alcune volte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e alcune volte rappresenta entrambi. Questo giusto anche per dare un'idea che non è molto unita la faccenda. Cambia da regione a regione, ma anche da periodo dell'anno a periodo dell'anno, diciamo così.
Vittoria Iuna, è stata chiarissima, continueremo a seguire la vicenda, che comunque in divenire, anche se con purtroppo i tempi che lei ci ha ben fatto capire. Le auguriamo buon lavoro e buona giornata, e grazie per essere stata
grazie
con
noi. Grazie mille anche a voi.
Certain ones that most that call upon to go a different world.
Now in this come man called Say and Cootie alongside yours truly, Big Gangzilla.
Anybody, I know they do pass myself. I just one day, and not be everybody worship money. I know they show myself. I just one day. I say, yeah, you day your day, but I
my day
your day, sister.
My
day your day,
my day.
Ah, Godzilla.
As long as the sun will shine on the face of man, I don't see no guy can erase the plan. Some guy should arise and understand what will be must be. We jump out on the road and we safely track, and make it back in by the grace of God. Some guy love talk, but them face the back, what will be must be.
Normally not day, I no get time to chase clown. I'm more happy, nobody like me, I can't shout. Too many people dead the world, not enough souls to make humans. And everybody know, this life no balance.
Love feel like them think a game. Them fin no man while when them think with him. Them think them know, them just know the name. What will be must be.
Media.
No
grudge, who work for what we deserve. When the reservation them say pre-reserve, what will be must be. When a fussy move like them agree this smurf and put out negative in the universe. When them not try uplift, not free the turf, what will be must be, must be, must be, must be.
I know two big man pass anybody. Take the box step, I just want it.
Alle 9:15 minuti siamo verso la conclusione di questa puntata di Newsline. Ci arrivano ancora messaggi sulla situazione del traffico congestionato in Viale Fratelli Rosselli, zona Porta al Prato e non solo. Ci sarebbero ripercussioni, molto probabilmente tutto collegato anche con Lungarno Santa Rosa. Ci scrivono al 342-8104-111. Andremo a verificare la causa di questa di questo lunedì mattina di traffico in tilt per quanto riguarda la zona di Ponte alla Vittoria, la principale anche arteria di entrata ed uscita da questa parte di Firenze in cui si trovano anche gli studi di Controradio, studi Raffaele che sono sempre aperti, traffico permettendo, ma qui entra in ballo anche la tranvia.
Esatto. Che problema c'è? Per cui venite in Viale Rosso Fiorentino 2B, vi aspettiamo in orario d'ufficio per sostenerci, per sostenere il Controradio Club, per iscrivervi all'associazione che sostiene la nostra emittente, la nostra campagna prima della fine dell'anno. Ci sono diverse campagne di solidarietà in questo momento, alcune veramente importanti. Una si svolge nella serata di domani, il 3 dicembre alle 20, presso il Maggio Musicale, con uno spettacolo di musica dal vivo con canzoni natalizie e popolari dedicate proprio al Natale. Qui entra in ballo la Fondazione Compagnia di Babbo Natale, che porta avanti queste iniziative proprio per le fasce più deboli della popolazione. Quindi
noi infatti non ci risparmiamo nel dare conto di queste iniziative di solidarietà. Nel contempo però vi chiediamo un sostegno, un contributo rispetto all'associazione del Controradio Club, che è associazione fondamentale per le nostre progettualità, la nostra sopravvivenza.
Questa è una cosa molto importante, perché soprattutto in alcuni periodi dell'anno ci sono molte anche pubblicità televisive, ci sono molte campagne di tutti coloro che fanno delle cose alle volte veramente eccezionali. Pensiamo ad esempio anche al sostegno delle ONG che con le loro navi salvano, tirano fuori dalle acque letteralmente tante persone in difficoltà. E però in qualche modo noi cerchiamo di tenere insieme tutto questo mondo, e questa mattina ci piaceva segnalare appunto questa iniziativa di domani sera alle 20. Siamo al Maggio Musicale Fiorentino. Io saluto e ringrazio il nostro ultimo ospite per la Newsline di questa mattina, il presidente della Fondazione Compagnia di Babbo Natale, che è Silvano Gori. Buongiorno a lei e bentrovato.
Buongiorno.
Allora, ricordiamo subito, Gori, l'evento di domani al Maggio, particolarmente importante nelle attività di sostegno che portate avanti per quanto riguarda la formazione, l'educazione in ambito musicale.
Allora, naturalmente per il prossimo 2025 l'idea è quella proprio di portare avanti a tutti i livelli, diciamo, di ciò che noi possiamo fare un po' la musica fra i ragazzi. E la serata di domani sera è un po' un primo tentativo di dimostrazione. L'idea è quella di portare avanti questa orchestra giocattolo in modo tale che oltre ad essere noi che acquisteremo degli strumenti, diciamo giocattolo nel senso non sono strumenti professionali, ma potranno essere acquistati anche dalle famiglie con pochissima spesa, oltre a quelli che doneremo noi, e questo probabilmente potrà avvicinare un po' i ragazzi alla musica in modo perché a volte il costo dello strumento diventa un elemento ostativo, no? per questo. Quindi con la scuola di musica Il Trillo abbiamo un po' discusso su questo grande progetto del prossimo anno, dove vorremmo, nelle aree dove noi normalmente interveniamo, dove interveniamo con lo sport, dove interveniamo con le vacanze, portare appunto anche la musica. E questo noi speriamo che come progetto pilota funzioni bene, siamo certi che funzionerà bene, insomma, ecco.
Perché c'è anche l'educazione musicale fra le attività che la Fondazione Compagnia di Babbo Natale porta avanti per le fasce più deboli, c'è lo sport e la musica, questi sono i due grandi ingredienti per aiutare i ragazzi che hanno meno possibilità anche per sviluppare i loro talenti.
Allora, naturalmente noi pensiamo che il primo progetto che naturalmente sta funzionando bene, oltre a tanti progetti educativi che noi facciamo, ma quello di cui siamo fieri questo anno è Esci dalla strada ed entra in campo, nel senso che abbiamo consentito al momento a 352, mi pare, bambini, quindi non pochi, di iniziare a fare un'attività sportiva. Andando a prenderli con l'aiuto degli assistenti di strada, a bussare alle porte di casa quasi, e 350 non sono pochi, e a loro noi paghiamo tutto, dalla visita medica all'attrezzatura, a tutto il costo che occorre per l'anno intero, qualunque sport essi facciano, sia collettivi che individuali, anche perché quando si comincia ad avere 16 anni difficilmente si torna a fare uno sport collettivo, no? Però magari si va a fare box, si va a fare, certo, arti marziali.
Anche lì bisogna andare, seguire, insomma, non calare dall'alto un qualcosa che è comunque d'aiuto, ma non vicino a quelle che poi possono essere esigenze, aspirazioni delle giovani generazioni. In conclusione, Gori, Compagnia di Babbo Natale richiama dicembre, le attività a dicembre sono tante, una è quella appunto di domani al maggio, ma voi siete operativi tutto l'anno.
Allora, noi siamo operativi 12 mesi l'anno, è chiaro che mentre per 11 mesi siamo operativi in abiti civili o magari qualche volta col cappello, il mese di dicembre è il mese in cui noi ci vestiamo, per cui uniamo alle cose che facciamo anche la parte più di folklore, più di spettacolarizzazione, più di immagine, è necessaria anche quella, è necessaria anche quella, però siamo impegnati tutto l'anno nel tentativo di fare anche iniziative anche un po' più nuove, no? Cercando di essere da apripista, cercando di colmare un po' alcune cose dove ci sono delle lacune. Noi siamo fieri di aver iniziato per primi all'indomani del Covid con i gruppi teatrali ad andare nelle scuole per riuscire a farli socializzare i ragazzini, che fino a quel momento qualcuno aveva soltanto il diktat stai da me lontano un metro e ho la mascherina, ma soprattutto stai lontano a me, non mi toccare, stai lontano un metro, e questi bambini disorientati dal dopo Covid, e quindi con i gruppi teatrali il fatto di riuscire in qualche modo a fargli riabbracciare per noi è stato un grande motivo di grande soddisfazione. Quindi, da lì poi abbiamo iniziato a fare tanti altri percorsi educativi e culturali, dai disturbi dell'alimentazione, quindi anoressia, bulimia, lì con l'associazione Conversando, che sosteniamo in modo assolutamente costante, assiduo, e lo faremo sempre, a tutte le iniziative che secondo noi vale la pena di percorrere, anche quelle nuove.
Avremo modo di raccontarla. Intanto ricordiamo l'appuntamento di domani.
Domani sera, perché mi permetta di dire, domani sera, oltre che alla musica dei Babbi Natale, oltre che al Trillo con l'orchestra Giocattolo, al coro delle Manos Blancas, soprattutto anche alla Florence Academy con i suoi cantanti, alla scuola di danza Nishni, sarà una serata
veramente interessante, piena e rivolta soprattutto a lanciare un messaggio ai ragazzi. Ci sono tante cose i ragazzi possono fare invece che stare tediosi in giro senza far niente, senza contare quali sono i problemi che poi no, chi non fa niente a cui va incontro chi non fa niente. Quindi vi invitiamo tutti, speriamo che siate numerosi.
Grazie al presidente della compagnia dei Babbo Natale Silvano Gori per essere stato con noi, e sono le 9:25 minuti. Raffaele, davvero in conclusione ci arriva un altro messaggio di aggiornamento. Vedi, i nostri ascoltatori sono le sentinelle, certo, sul territorio. Con loro condividiamo informazioni, le scambiamo e siamo utili a loro e a voi come voi siete utili a noi. Marco, c'è un incidente, ci scrive, proprio di fronte alla sede IMSS di Firenze, Viale Belfiore. Tutto questo sarebbe l'origine di quel congestionamento a catena che abbiamo riportato in questi minuti e che sta provocando numerosissimi disagi, un blocco in questa fascia delicatissima dell'inizio giornata e dell'inizio settimana. E allora, ricordandovi controradioclub.it per fare la tessera, diventare soci, rinnovarla, regalarla e sostenere la vostra radio, noi diamo appuntamento domattina.
Grazie a tutti per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze. It's snowing.